Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti ad una nuova puntata di Disco Sofia che fa un ulteriore passaggio con questa nuova puntata, anzi devo dire con le prossime due puntate, sia quella di oggi che quella della prossima settimana, dedicate a una nuova fase della storia del pensiero antico. Finora noi abbiamo incontrato, facciamo un po' di riepilogo, di ripasso come si fa anche in classe d'altronde, i primi autori che abbiamo chiamato gli ionici di Mileto, coloro che ragionano sull'archè basato, cioè sul principio di base del mondo basato sulla natura. Allora li abbiamo chiamati fisici monisti che credono che il principio sia unico. Allora abbiamo detto Talete con l'acqua, Anassimandro con l'apeiron, questo concetto che è un po' tradotto come infinito, se vogliamo, Anassimene con lo pneuma, cioè l'aria, per passare poi al numero di Pitagora e introdurre, abbiamo visto, con l'esperienza di Eraclito, il tema del logos, del fuoco, il problema della unità degli opposti, che è un tema un po' che riprenderemo anche nella puntata di oggi. Nella puntata scorsa ci siamo soffermati sugli autori della scuola di Elea, in particolare su Parmenide e su Zenone, i quali introducono la seconda grande svolta, cioè quella dello studio non più della natura, ma quindi non più dell'origine del cosmo, così come fra l'altro l'avevano già immaginata gli autori prima della filosofia, pensiamo a Esiodo, anche se ovviamente in quel caso ricorrendo al mito e non al logos, e introducendo il tema dell'essere, il tema, abbiamo detto, della ricerca dell'essere, e quindi introducendo quella categoria della filosofia fondamentale, forse la regina tra le componenti, tra le categorie della filosofia, cioè la metafisica o ontologia, studio dell'essere. Ora, dall'incontro tra l'esperienza di Eraclito e l'esperienza di Parmenide e degli eleatici nasce sostanzialmente una nuova scuola, che noi possiamo chiamare quella dei filosofi pluralisti o fisici pluralisti. È interessante questo aggettivo, perché se noi diciamo pluralisti ci rendiamo conto anche che il mondo, soprattutto il mondo antico, che è un mondo fatto di una profonda globalizzazione. Certo, non è una globalizzazione mondiale come può essere per noi, però diciamo che il bacino del Mediterraneo era abbastanza osmotico, ecco, nelle culture, nei popoli. Pensiamo agli Egizi, pensiamo ai Fenici, pensiamo ovviamente ai Greci, per arrivare, come logico, ai Romani e tante altre ancora, ovviamente. Per cui questa idea del pluralismo, questa idea di tante voci che si accavallano, si sovrappongono e che trovano poi la necessità di trovare una sintesi anche a livello filosofico. Ecco, questa idea del pluralismo culturale, che poi ci richiama a un tema sempre molto attuale, che è quello della tolleranza nei confronti degli altri, la filosofia è nata un po' anche su questo principio della tolleranza, diciamo che in questo caso noi lo decliniamo con dei filosofi i quali cercano evidentemente di voler fare una sintesi tra l'immutabilità dell'essere, che abbiamo detto è uno, non ha tempo, è indivisibile, non nasce, non muore, e invece il fatto che il mondo sia fatto di divenire, sia fatto di cose che nascono e che muoiono. Uno dei grandi problemi, lo vedremo spesso nel nostro percorso, della filosofia è proprio la separazione fra ciò che dice la ragione e ciò che dice i sensi, perché non sempre vanno d'accordo e ci dicono spesso cose evidentemente contraddittorie. E allora, per evitare di pensare che tutto ciò che noi vediamo è un inganno, è solo, per usare un altro termine filosofico, fenomenologico, cioè qualcosa che ci appare ma che non è in verità la realtà stessa, bisogna cercare di conciliare la realtà e l'esperienza. Come questo? diciamo che la soluzione è quello che considerare i sensi come esseri immutabili, cioè ognuno degli esseri che stanno alla base dei sensi risponde alla razionalità di Parmenide, cioè sono indivisibili, immutabili, non nascono, non muoiono, tuttavia è il loro aggregarsi e disgregarsi che spiega perché noi percepiamo il divenire. Questo è molto interessante, lo vedremo meglio specialmente nella prossima puntata, quando parleremo di Democrito, perché ovviamente questo tema dell'aggregarsi e disgregarsi fa sì che in questa fase della filosofia antica si gettino un po' le basi, ovviamente molto primitive, molto ingenue, anche di una disciplina, che oggi è una disciplina fondamentale dal punto di vista scientifico, che è la chimica. Così come i primi autori noi li chiamiamo fisici, seppure abbiamo detto è uno studio sulla physis, cioè sulla natura, che poco ha a che fare ovviamente con Galileo, con Newton, con Einstein e tanti altri ancora. Tuttavia, ecco, il tema della natura, e io lo ripeto per l'ennesima volta, specialmente per chi mi ascolta e non ha mai studiato filosofia, ma anche per chi mi ascolta e l'ha studiata o la studia tuttora, spesso noi abbiamo questo vizio, che è quello di dividere le discipline. Le scienze, la conoscenza è enciclopedica. Talete, che abbiamo visto, è un matematico, Pitagora è un matematico, Democrito appunto ci parlerà di atomi. Quindi questa idea che la scienza e le cosiddette discipline umanistiche sono separate è un po', se vogliamo, un nostro preconcetto che dovremmo imparare un po' a smussare, facendo dialogare molto di più i rami del sapere fra di loro. Insomma, se noi prendiamo quello che conosciamo con i sensi come qualcosa di immutabile, che tuttavia ha un aggregarsi e disgregarsi che ce ne fa percepire il divenire, alla fine arriviamo a definire in un certo senso una realtà vera, una realtà che è stabile, una realtà che è razionale. E appunto questa è la strada che questi filosofi, che noi chiamiamo pluralisti, siamo sempre in un ambito molto ampio che storicamente viene definito dei presofisti o presocratici. Perché? Perché ci arriveremo tra non molto, lì c'è la svolta che ci farà occupare non più di natura, ma neanche più di essere, ma occuparci di uomo, la svolta antropologica. La filosofia arriverà a un momento che coincide, fra l'altro, con un momento fondamentale della vita della società greca antica, in cui si incomincia a parlare di uomo. Ecco, finora si continua a parlare di natura, si continua a parlare di essere. Questi fisici pluralisti, oggi parliamo di due in particolare, che sono Empedocle e Anassagora, comprendono poi appunto quella scuola, la scuola atomista, rappresentata in particolare da Leucippo e da Democrito. Il primo degli autori di cui vogliamo parlare è Empedocle. Empedocle di Agrigento, quindi di nuovo torna, come nel caso di Elea, come nel caso prima ancora di Pitagora, la Magna Grecia, che quindi non è un luogo secondario, è un luogo assolutamente centrale nella nascita della filosofia. Vive tra il 484-481 avanti Cristo e muore nel 424-421 avanti Cristo. È un personaggio che segue gli ideali aristocratici del padre, che si chiama Metone, che sembra, secondo la tradizione, che pur essendo aristocratico aveva contribuito a rovesciare il tiranno Trasideo e a instaurare un nuovo governo democratico. Addirittura pare che gli fosse stato offerto il titolo di re dai suoi concittadini, che lui aveva rifiutato. Secondo la tradizione, che diventa un po' leggenda se volete, Empedocle, dopo aver offerto un sacrificio rituale durante una festa, venne rapito in cielo, immortale come gli dèi. Questa è un po' una diceria. Secondo un'altra, che piacerà molto a Hölderlin, un grande poeta del romanticismo, che gli dedicherà un dramma, salì sull'Etna, sul grande vulcano siciliano, e si gettò nel cratere del vulcano per ricongiungersi al principio di tutte le cose. Molto meno romanticamente, probabilmente Empedocle fu, come tanti altri, come Socrate, di cui parleremo a breve, mandato in esilio. Socrate poteva andarci in esilio, effettivamente, poi fu condannato a morte, e in ogni caso si tratta di figure che sono escluse dalla società, e con ogni probabilità lui muore nel Peloponneso dopo essere stato cacciato da Agrigento. In questo caso, come in altri autori, abbiamo purtroppo pochi frammenti che ci resistono. Uno si chiama Sulle purificazioni, sui temi di natura religiosa, l'altro sulla natura, di nuovo, di carattere fisico. Qual è la teoria, la tesi di Empedocle? Empedocle dice che la terra, quindi la terra, la madre terra, quella che poi Aristotele definirà essere al centro del sistema fisico, l'acqua, di cui ci ha parlato Talete, l'aria di cui ci ha parlato Anassimene e il fuoco, simbolo del Logos per Eraclito, alla fine convivono. Ecco allora che non possiamo più parlare di monismo, non possiamo più parlare di un principio unico. Le cose sono degli aggregati di elementi e questi elementi di base sono eterni. Sono eterni la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, che sono irriducibili fra di loro, perché non possiamo ridurre il caldo e il secco del fuoco al freddo e l'umido all'umido dell'acqua, quindi occorre un'ottica nuova. Queste quattro, terra, acqua, aria e fuoco, Empedocle le chiama le radici. Le radici, bellissima parola che usiamo spesso anche quando parliamo dell'identità di una persona, le radici, perché sono alla base di tutte le cose. Ogni essere vivente ha un corpo che è fatto di terra, acqua, aria e fuoco. La terra perché è solido, l'acqua perché è fluido, l'aria perché è leggero, il fuoco perché ha calore. Quindi diciamo che l'aspetto importante è che ci sono questi elementi di base che danno origine a degli aggregati, elementi aggregati. Vedete proprio che è un linguaggio che noi usiamo oggi nel campo della chimica, no? Ovviamente questi aggregati, a differenza degli elementi, non possono essere eterni, nascono e muoiono. Questo nascendo e morendo, questo nascere e morire, ovviamente sono spinti da due forze combinate, e questo è bellissimo perché riguarda tutti noi, riguarda specialmente, se molti di voi sono ragazzi giovani, riguarda dei sentimenti che soprattutto in età adolescenziale, durante la formazione un po' della persona, si esprimono al massimo livello, cioè l'amore e l'odio. Parleremo molto di amore. L'amore è un concetto che per i greci è molto articolato, non c'è un modo solo per dirlo. L'amore può essere l'eros, e ne parleremo trattando il grande Platone, che ne parla in uno dei suoi più famosi dialoghi, cioè il Simposio. L'amore, e quindi l'amore può diventare anche passionale, carnale, ma non solo, può poi aspirare alla conoscenza, perché questo è eros secondo Platone. L'amore che può essere quello che i greci chiamano l'agape, e i latini tradurranno con caritas, che è l'empatia, la compassione che noi abbiamo davanti nei confronti degli altri. Oppure l'amore come filia, questo è un suffisso che abbiamo in tante parole della lingua italiana, anche negative, insomma, anche di significato per noi negativo, che possiamo anche tradurre come amicizia. L'amore o l'amicizia è la forza aggregante, mentre l'odio, la contesa, dicevamo che ad esempio veniva considerato da alcuni autori antichi, in particolare da Eraclito, l'idea che Polemos, la guerra, la polemica, fosse il dio più importante, più grande degli dei. L'odio e la contesa, neikos, d'altronde la storia greca, pensiamo solo alla guerra di Troia, nasce dalle contese, nasce dall'odio, quello che disgrega. Insomma, l'amore è abbastanza intuitivo, unisce, l'odio separa. La domanda è: ma noi possiamo vivere solo nell'amore o solo nell'odio? Beh, certo che uno istintivamente direbbe: vorrei vivere sempre e solo nell'amore. Tuttavia, secondo Empedocle, anche la forza dell'odio serve. Perché, e l'abbiamo visto anche ad esempio con la pandemia, no? Pensiamo all'esperienza difficile della DAD per chi ha fatto scuola in questi anni, gli elementi negativi, qua in psicologia si parla di resilienza, no? Ci permettono non solo di resistere passivamente, ma di andare oltre, di trovare il buono dalle situazioni. E allora l'odio è sì una forza che separa, una forza che disgrega, ma crea anche equilibrio, che è un tema molto importante, soprattutto per i greci, il tema dell'equilibrio. Pensate come questa cosa passerà poi nel mondo dell'arte, no? Il canone dell'arte, la proporzione delle linee, delle figure, delle immagini, no? Pensate agli stili, no? Dorico, ionico e corinzio, sono quelli che creano equilibrio nel cosmo. Se l'amore fosse troppo forte o se l'odio fosse troppo forte, ci sarebbe effettivamente il caos. Questo ci dice Empedocle. E quindi diciamo che c'è una fase in cui predomina l'amore come una fase in cui predomina l'odio, ma il tutto si deve ricomporre come, dice Empedocle, in quel famoso sfero che vi dicevo è il simbolo che Parmenide aveva usato per definire l'essere. Insomma, in questo modo noi conciliamo l'esperienza, da un lato, della vita che muta, e dall'altro l'idea che l'essere sia comunque eterno e immutabile. In questo caso sono i quattro elementi di base, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. L'uomo quindi aspira di tornare a un'armonia originaria. Vi ricordate che Pitagora parlava di rapporto tra numeri pari e numeri dispari, ma ovviamente l'uno è il numero simbolo per eccellenza, l'uno è il simbolo dell'armonia. E allora noi conosciamo per somiglianza, il simile conosce il simile. E la nostra conoscenza è possibile perché tra l'uomo che conosce le cose che hanno una struttura simile a se stesso. Insomma, un autore molto affascinante che è il primo che pone il problema in maniera molto compiuta della complessità della nostra vita. E allora, per così riflettere meglio su questo concetto, il concetto dei quattro elementi, in particolare del rapporto tra amore e odio in Empedocle, ci andiamo ad ascoltare il singolo del cantante statunitense, cantautore, musicista e rapper Ness, Garrett Charles Ness, detto anche Nash, dipende dagli pseudonimi che usa, che nel febbraio del 2016, come primo estratto del terzo EP As, ha scritto questo bel brano che è I Hate You, I Love You, quindi ti odio e ti amo, insomma odio e t'amo, altra citazione classica molto importante del mondo romano, è una canzone che ha avuto un successo molto importante. Pensate che solo su YouTube le visualizzazioni sono state più di 500.000. Allora ci l'ascoltiamo. I Hate You, I Love You di Nash, Garrett Charles Nash, featuring la cantautrice statunitense Olivia O'Brien.
Miss me like I miss you. Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this real out but you wouldn't bite that shit. I type a text but then I never mind that shit. I got these feelings but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go.
I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you.
Shouldn't be missed.
listen. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing, but I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong, so every lonely night I sing this song.
I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. Nobody else above you.
Ascoltando Disco Sofia, conduce in studio Marco Chinaglia.
Ti amo e ti odio, insomma, direi una delle sensazioni umane più normali e più, diciamo, che ci fanno essere autenticamente noi. Questo dice Empedocle. L'altro autore, invece, è Anassagora. Anassagora, sempre prospettiva pluralista, in verità, a differenza di Empedocle, nasce nell'estremo opposto, nasce a Clazomene, in Asia Minore, quindi vedete di nuovo le colonie dell'Ovest e le colonie dell'Est, le colonie della Magna Grecia, le colonie dell'Asia Minore, che tornano protagoniste e sono protagoniste della filosofia. Nasce attorno al 496 a.C., Anassagora però è molto importante perché praticamente il primo autore che trascorre la parte finale della sua vita ad Atene, quindi la filosofia incomincia ad approdare nel Peloponneso e diventerà appunto il centro, il cuore della filosofia antica. Anassagora, fra le altre cose, sarà consulente di Pericle, uno dei grandi padri della democrazia ateniese, e sarà lui evidentemente impegnato soprattutto in una questione, cioè quella di dare maggiore laicità a una cultura del tempo troppo impregnata di religiosità. Questo ovviamente gli creerà qualche attrito con l'aristocrazia tradizionale e l'accusa di empietà. Questa è una parola che sentiremo spesso: empietà, corruzione, disonore, il fatto sostanzialmente di essere atei e di non considerare i valori della tradizione, ad esempio aver sostenuto nel caso di Anassagora che il sole non fosse altro che una pietra infuocata e la luna una massa di terra e non una divinità. Ma grazie all'amicizia con Pericle, quindi grazie a una piccola raccomandazione, se vogliamo, il suo processo verrà assolto, cosa che purtroppo vedremo poi non succederà purtroppo a Socrate. Morirà però anche lui in esilio nel 428, anche di lui abbiamo alcuni frammenti, anche se in maniera abbastanza rilevante, di un testo che si chiama Sulla natura. Ecco, nel caso di Anassagora, l'idea dei quattro elementi che abbiamo appena citato con Empedocle, quindi acqua, aria, terra e fuoco, è troppo riduttiva, non basta. Ci vuole, diciamo, qualcos'altro per andare oltre. E allora, se ci vuole qualcos'altro per andare oltre, ovviamente questo andare oltre si basa sostanzialmente sulla necessità che devono esistere delle qualità originarie eterne, dette semi, i semi, che portano alla formarsi della natura. Le cose non sono quindi che degli aggregati di semi, così Anassagora chiama le qualità. Questi semi fanno sì che in tutte le cose i semi siano presenti in proporzioni diverse e combinate, e di nuovo possiamo dire che le cose nascono e muoiono mentre i semi sono eterni. Questi semi sono chiamati omeomerie. Cosa vuol dire omeomerie? Omeos, cioè omoios, simile, e meros, parte, cioè termine che designa particelle simili, cioè il fatto che un corpo, pur essendo un aggregato in cui sono presenti tutti i semi, contiene in prevalenza le particelle simili alle qualità del corpo, legno, metallo, eccetera. E anche secondo Anassagora sono gli aggregati che nascono e muoiono, non i semi, appunto. E allora ogni trasformazione, diciamo, è quantitativa, non è qualitativa, è la quantità che cambia. Quindi tutto è in tutto, è la prevalenza di un seme rispetto all'altro che creerà la realtà. Il pane, ad esempio, è il pane perché i semi del pane sono superiori agli altri, ad esempio quelli delle ossa e del sangue. Questi semi sono infiniti, sono infinitamente divisibili, non c'è un limite nella divisione, sono eterni perché non nascono né si distruggono, sono gli aggregati di semi che nascono, si trasformano e muoiono. Ecco, questo processo, e quindi è un processo, e questo è interessante perché è una rottura con la tradizione greca, non ciclico, ma lineare. È una concezione del tempo che va avanti secondo una linea, e diciamo che Anassagora non esclude, ad esempio, che dalla mescolanza dei semi nascano altri mondi anch'essi abitati. E contrariamente a quanto dice Empedocle, secondo Anassagora si conosce per contrasto, non per somiglianza. E noi conosciamo, sentiamo il freddo perché, ad esempio, siamo caldi, e quindi il freddo e il caldo sono relativi al soggetto che percepisce. In verità i due sembrano distanti, Empedocle e Anassagora, ma entrambi ribadiscono il concetto di questa importanza del divenire assieme all'unità. La conoscenza, poi, secondo Anassagora, è finalizzata a qualcosa, alla tecnè. Che cos'è la tecnè? Il momento più alto della conoscenza, l'attività dell'artigiano, del medico. E è molto importante questo aspetto, perché stiamo entrando in una fase anche della storia greca in cui sta emergendo una nuova classe sociale, che potremmo definire una classe media, che ha bisogno di strumenti. E allora ecco che anche la conoscenza filosofica ha bisogno di un'applicazione pratica. C'è un elemento però per cui Anassagora è celebre, cioè al di là di questa teoria dei semi, l'elemento centrale di Anassagora è pensare che esista un principio che si chiama nous, che noi possiamo tradurre con mente o intelletto, che è una sorta di intelligenza che ha ordinato il movimento originario e ordine ai semi, producendo il corpo, la più sottile e la più cura di tutte le cose. Lui dice che non è un dio o uno spirito, ma è appunto un'intelligenza ordinatrice. Tuttavia, come possiamo immaginare, questa idea di intelletto che sa dove mirare e sa qual è l'intelligenza da creare, è chiaro che è stata poi nei secoli identificata con la figura divina. E Aurora Aksnes, semplicemente conosciuta come Aurora, cantautrice norvegese, classe 1996, ha fatto una canzone molto importante, siamo nel 2019, ha pubblicato un singolo che si chiama The Seed, appunto Il Seme, il cui testo è un testo che si rifà un po', se vogliamo, alla visione di Anassagora. È un testo che noi adesso andremo a vedere nella versione remixata assieme al gruppo Paranormal Attack, gruppo di trance psicadelica portoghese, che appunto ha preso questa canzone e l'ha remixata. E è una canzone questa che è molto interessante perché è diventata famosa, e questo molti ragazzi dovrebbero saperlo, anche perché è una delle canzoni che vengono cantate, eseguite durante i raduni del movimento Fridays for Future, quindi di Greta Thunberg. Vi leggo il testo in traduzione: non so dove andare, tra polvere e ombra cresco, riesco ad arrivare alla luce attraverso la lotta, proprio come il seme, inseguo la meraviglia e mi svelo al rallentatore. Non potrete mangiare il denaro quando l'ultimo albero sarà caduto e i fiumi saranno avvelenati. Non potrete mangiare il denaro quando l'ultimo albero sarà caduto e i fiumi saranno avvelenati. Soffocami così che le mie lacrime siano pioggia, annaffierò il terreno dove cammino in modo che i fiori possano tornare a crescere, perché proprio come il seme tutto vuole vivere. Ne stiamo pagando le conseguenze, ma impariamo a perdonare. Insomma, dammi il sole, dammi l'aria, dammi la verità e dammi le preghiere. Dammi la verità e dammi le preghiere. Non potrete mangiare il denaro o no. Devo dire, è una canzone che quindi in maniera molto diretta, rifacendosi a questo antico principio filosofico, ci invita a riflettere su questa nostra casa comune, su questo mondo che purtroppo, complici questi pesanti cambiamenti climatici, sta bruciando. Allora ci lasciamo con le note di The Seed nel remix dei Paranormal Attack di Aurora, lei è del 1996, il singolo, abbiamo detto, è del 2019, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Discosofia qui dai microfoni di Radio Bluetooth.
Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder.
suffocate me, so my tears can be rain. I will water the grown grassland, so the flowers can grow back again. It's just like the sea, everything wants to live.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.